questo seminario Ripensare i rapporti tra Bibbia e psicoanalisi è nato da una conversazione tra me e Mario Cucca. E la nostra idea è quella di aprire uno spazio che è destinato a diventare uno spazio permanente, dove confrontare da una parte la tradizione del logos biblico e dall'altra parte la psicoanalisi, soprattutto nella sua matrice freudiana e nella sua ripresa lacaniana. Evidentemente l'obiettivo non è quello di fare una psicoanalisi della Bibbia o di riportare semplicemente i concetti della psicoanalisi al testo biblico. Dunque non si tratta di fare nessuna riduzione né in un senso né in un altro, quanto piuttosto di mostrare come nella dottrina teorica della psicoanalisi risuonino una quantità di temi biblici essenziali, nevralgici, decisivi e mostrare la ricchezza di questa risonanza. E quindi da questo punto di vista non sarà un lavoro che potrà esaurirsi in un anno. Il titolo del primo seminario è appunto L'avvenire di un'illusione col punto di domanda, per riprendere il titolo di una celebre opera di Freud, ma sarà un programma più esteso che ci coinvolgerà nei prossimi anni.
Il testo biblico mette in scena dei personaggi che sono molto spesso imprevedibili, in certo modo impenetrabili, che emergono spesso dalla penombra dell'ambiguità e che volentieri in quella penombra fanno ritorno. Sono personaggi che proprio per questo affascinano e attraggono il lettore, perché vivono un reale umano senza censure. Quando si trovano ad impattare l'esperienza umana complessa dell'amore e della morte, della fuga e della vittoria, del trauma e della ripartenza. In questo sono dei paradigmi dell'esperienza umana di ciascuno, nella sua ingovernabilità, nel suo mistero, nella sua indecifrabilità. Ora, la psicoanalisi, nella sua dottrina e nella sua pratica clinica, si occupa esattamente di queste esperienze umane. Ha a che fare, come il testo biblico, con l'esperienza umana senza censure, ingovernabile, irriducibile ad un universale, ultimamente e irriducibilmente soggettiva. Ecco perché l'idea di un seminario sul rapporto tra la Bibbia e la psicoanalisi, perché entrambe si occupano dell'uomo, dell'uomo integrale, dell'uomo non ridotto a sovrastrutture morali che scalzino in qualche modo il reale dell'umanità del soggetto parlante. Proprio per questo il seminario Ripensare il rapporto tra Bibbia e psicoanalisi si rivolge a chiunque voglia intraprendere la fatica e la sfida di una riflessione seria sull'esperienza umana, di una riflessione che non si accontenti di ripetere il medesimo, di ripetere la banalità e la retorica del già saputo.
Possiamo chiederci perché questo seminario si svolge alla Gregoriana e all'interno del Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado, che dirigo da alcuni anni e che raccoglie istanze e occasioni di dialogo tra fede e cultura. Direi proprio per quest'ultimo motivo, perché il Centro Hurtado è nato per essere un luogo di confronto tra fede e cultura, o meglio, tra fede e i vari problemi che la cultura ha posto alla Chiesa e con i quali la Chiesa si è confrontata non sempre in un modo lineare o comprensibile all'interlocutore. A noi sembra che questo sia il terreno adatto, perché sia la teologia, la riflessione biblica, sia la psicanalisi hanno alla fine un unico interlocutore, l'uomo. E dell'uomo ci svelano aspetti che potremmo chiamare complementari, senza i quali nessuna delle tre discipline o delle tre prospettive potrebbe comprendere compiutamente il soggetto umano. La psicanalisi tra queste è la più giovane, ma già ha trovato nella compagnia dei validi interlocutori. Il padre Desertot è uno di coloro che per primi recepì l'attenzione alla psicanalisi e nell'istanza lacaniana, portando all'attenzione della Chiesa un modo di comprendere il fenomeno umano anche nelle sue profondità. Profondità che la Bibbia ci rivela essere un costituto che soltanto Dio conosce fino in fondo. Il cuore dell'uomo è talmente profondo che lo può conoscere soltanto Dio.
E il progetto è ambizioso, è anche quello di forse di riannodare un dialogo tra questi due logos. Quindi non c'è contrapposizione, ma anzi il logos biblico costituisce una delle radici più profonde della psicanalisi. Partiamo dalle domande, domande giovanili di Recalcati nell'introduzione e poi gli passo subito la parola. Dice così: il mio incontro con la Bibbia è stato ispirato sin dal tempo giovanile, e si fa queste domande, che sono le domande che danno avvio a questo progetto. Esiste una legge che cede il piano sanzionatorio del giudizio morale? Una legge in grado di animare la forza generativa del desiderio? Questa legge nella Torah è la legge della parola. E direi di passare subito la parola, ecco, a Recalcati. Professore, a lei la parola e l'ascoltiamo con grande piacere.
Beh, intanto grazie per questo invito, professor Formel, professor Riccioli. È la prima volta che ho l'onore di parlare all'interno della vostra università di questo libro a cui, come giustamente ricordava il professor Riccioli, non è un libro estemporaneo, ma sedimenta, diciamo, tanti anni di lavoro sul testo biblico, ed è nel mio programma un dittico, nel senso che nel giro di un paio d'anni riuscirò a portare a termine anche il secondo volume, che indaga i rapporti tra il logos psicoanalitico e i Vangeli. In questo primo volume mi sono soffermato solo sulla Torah e su altri libri biblici del cosiddetto Antico o Primo Testamento. Allora, siccome il tempo del mio intervento sarà molto ridotto per dare spazio anche alle domande, io vorrei un po' brutalmente esporvi la tesi generale di questo libro. La tesi generale è che l'oggetto specifico che interessa la psicoanalisi quanto il testo biblico è la legge. È il concetto di legge. È un grande tema della psicanalisi. Si può dire che Freud, l'ebreo Freud, conoscitore profondo della Torah, non ha mai smesso di pensare, e così il suo più grande allievo, Jacques Lacan, non ha mai smesso di pensare, è il problema della legge. E il problema della legge è centrale appunto nella Torah, in particolare. E allora ecco la tesi del libro. La tesi del libro è che questa legge si potrebbe definire come legge della parola, ed è la stessa legge che attraversa la Bibbia e il logos psicoanalitico, e che questa legge può trovare tre declinazioni fondamentali, che diciamo sono sparpagliate nel libro e che per voi provo a come dire, riassumere e portare a sintesi chiara. La prima forma della legge della parola è la legge della separazione. La seconda forma della legge della parola è la legge della donazione. La terza forma della legge della parola è la legge che interrompe la legge, o se preferite è l'interruzione della legge, come massima espressione della legge. Allora è importante, il professor Formella lo faceva nella sua introduzione, anche sarebbe importante contestualizzare l'attualità di questo tema, perché il nostro tempo confonde il termine legge con quello di regole e riduce la legge alle regole. E pensa che, per esempio, la vita di un figlio e il processo educativo in quanto tale consiste in una regolazione dei comportamenti, cioè in una sottomissione dei comportamenti a delle regole che sono innanzitutto degli impedimenti esterni. Le regole, come il semaforo, funzionano delimitando i comportamenti, stabilendo universalmente appunto dei limiti. Il concetto di legge esorbita quello di regola. Il concetto della legge, così come lo troviamo nella Torah e nella psicoanalisi, è irriducibile a quello di regola. C'è una eccedenza della legge alla regola di cui vorrei parlarvi. Allora, in questi tre tesi molto che esplico in modo molto rapido. La prima, dunque, è la legge della parola e la legge della separazione. Che cosa vuol dire? Beh, noi per esempio possiamo fare un riferimento biblico, il primo che farò, ai racconti della creazione che aprono Genesi. Lì che cosa vediamo? Vediamo un uso sconcertante per noi contemporanei, diciamo, un uso sconcertante della parola. La parola di Dio, la parola del Dio ebraico, non è uno strumento della comunicazione. Noi contemporanei abbiamo ridotto la parola a strumento della comunicazione. Ma non solo, abbiamo ridotto la parola a designatore delle cose, no? Quando io dico questo è un paio d'occhiali, ecco, la parola mi consente di nominare la cosa. Designa la cosa. Questo è un bicchiere, questo è un albero. Dunque abbiamo la funzione comunicativa della parola e la funzione strumentale della parola. La parola di Dio nei racconti di Genesi sulla creazione del mondo viene prima della comunicazione. Non dovremmo mai dimenticarcelo, la parola è prima, la comunicazione è seconda, è derivata dal primato della parola. Questo è un grande tema anche che Jacques Lacan riprende, no? C'è una primarietà della parola. In che cosa consiste? Nel testo biblico, nel racconto, consiste nel fatto che la parola di Dio non si limita a nominare le cose che esistono prima della parola. La parola di Dio fa esistere le cose. La parola rivela l'essere delle cose, cioè lo fa esistere, lo porta alla luce. Quindi non è la parola che denomina le cose che già esistono a prescindere dalla parola, ma è la parola che nel suo esercizio creativo, generativo, dà esistenza alle cose. Dio disse e così fu. La parola fonda l'essere, la parola fonda le cose. Da questo punto di vista noi potremmo dire che la parola assomiglia già nel testo biblico e nell'esperienza della psicanalisi alla luce. Non è uno strumento, è piuttosto qualcosa che noi potremmo assimilare all'evento della luce, all'evento della luce. La luce che appunto attribuisce esistenza alle cose. Questo significa, al tempo stesso, che l'atto della creazione, che potremmo immaginarlo appunto come l'atto che rende vivo l'evento della luce, è un atto di separazione. Questo è un punto essenziale della Torah, cioè la creazione implica la separazione del creatore dal creato. La creazione implica una discontinuità ontologica tra il creatore e il creato, che significa che il creato ovviamente dipende dal gesto della creazione, ma che al tempo stesso il gesto della creazione libera il creato dal creatore. Questo è essenziale, che ha portato un grande filosofo contemporaneo come Jean-Luc Nancy a dire che il Dio ebraico è un Dio che si assenta dalla sua creazione, cioè che rinuncia alla sua potenza per rendere il creato un mondo libero. La separazione a fondamento della libertà del creato, cioè della creatura. Quindi Dio crea il mondo. Il mondo dipende dalla creazione, c'è una dipendenza della creatura dal creatore, ma al tempo stesso la creatura è libera dal creatore, cioè il creatore non è il padrone del mondo, non è proprietario del mondo. Non, il Dio biblico non assomiglia a un faraone, non è un Dio faraonico, non è un Dio proprietario del mondo. Questo tema della separazione è un tema centrale, dunque il creato è separato dal creatore, dunque libero. Se pensate in tutti i processi di filiazione, così come la psicanalisi li studia, noi troviamo questa dialettica, no? Cioè la vita del figlio non può mai essere un ens causa sui, nessuno è figlio di se stesso, diciamo così, lo dice già in apertura dell'Odissea Omero, no? Attraverso Telemaco, nessuno è figlio di se stesso, il figlio ha una provenienza dai suoi genitori, ma al tempo stesso il figlio è assolutamente libero. Cioè da una parte è dipendente, cioè implica la provenienza, ma dall'altra questa dipendenza fonda la sua radicale libertà. La sua radicale libertà. È lo stesso processo di filiazione che noi possiamo ritrovare nel tempo mitico, appunto, della creazione del mondo, con l'aggiunta che questa separazione, cioè la legge della parola come legge della separazione, struttura anche i rapporti tra gli esseri umani, e in particolare tra Adamo ed Eva. Qui potrei dilungarmi veramente, come ho fatto nel libro, a lungo su questa coppia umana, no? Ma non ho il tempo per farlo. Voglio solo mettere in luce un punto, che è questo. Dio crea il mondo, lo riempie di vita, c'è lo splendore della creazione, che è un grande tema biblico, e ricordiamoci che nella Bibbia sempre la dimensione dello splendore si accompagna a quella della polvere, cioè i racconti di Genesi vanno sempre poi riletti attraverso Coelet, cioè lo splendore non esclude la finitudine, lo splendore non esclude la morte, no? Lo splendore della creazione non esclude il fatto che ogni ente della creazione è un ente finito, cioè mortale. Ma stavo dicendo che se noi prendiamo il rapporto tra Adamo ed Eva, che cosa accade? Dio crea la vita, poi dalla polvere crea Adam, l'umano, no? Il terrestre, il terragno, come traducono alcuni miei amici studiosi della Torah, e nell'universo creato da Dio, Adam, non il maschio, Adam, l'umano è afflitto dalla solitudine, l'umano, non il maschio. L'umano è afflitto dalla solitudine. Dio si accorge di questo elemento abbandonico, depressivo dell'umano, di Adam, e che cosa fa? Attraverso una sorta di operazione appunto separativa, stacca una costola, secondo la lettura cattolica, qui dovremmo entrare più nel dettaglio, ma non ho il tempo, e da questa costola costruisce Eva, che non è tanto la femmina, cioè corpo di serie B rispetto al corpo di serie A, ente derivato da un altro ente, ente secondario derivato da un ente primario, gerarchia tra dei sessi che ha, come dire, veramente, ai miei occhi quantomeno, caratterizzato una cattiva ideologia. Eva è il nome della relazione. Eva incarna la necessità della relazione. L'umano senza la donna, cioè l'umano senza l'eteros che la donna incarna, cade nella solitudine e nella depressione. Quindi la nascita di Eva è la nascita del due. È il due che è la legge della parola che si costituisce appunto attraverso la separazione, o meglio, come direbbe Lacan, che rilegge attentamente questa scena biblica, la separazione, cioè l'idea che appunto qualcosa del nostro essere si stacca e mostra la nostra inconsistenza come uno. La legge della parola come legge della separazione è la legge del due, cioè la legge della relazione. Il Dio ebraico è un Dio della relazione, tant'è che è un Dio che parla, non esiste altra divinità, diciamo, che rivolge la parola all'uomo. Quindi allora questa, su cui potrei diffondermi ovviamente molto di più, è la legge della separazione, legge della parola come legge della separazione. La legge della parola come legge della donazione ha a che fare invece con l'idea che la legge è sempre un'interdizione, per un verso, no? La legge implica sempre una quota di proibizione, di interdizione, di limitazione, potremmo anche dire, no? Ma nel testo biblico proprio questa interdizione è una forma della donazione. Questo è un punto essenziale, cioè nel testo biblico la legge non è mai semplicemente repressiva, non è mai moralistica, non si limita a dire no, ma il no, che pure è necessario, e come vedremo in esempio, diciamo, anche essenziale, fonda il sì. L'esistenza del no fonda il sì. L'interdizione è un aspetto della donazione, la legge è un dono. Ma cosa vuol dire che la legge è un dono? Beh, noi abbiamo anche qui in Genesi, nei racconti della creazione, la prima manifestazione della legge è l'interdizione agli umani di accedere all'albero della conoscenza. Questo accesso viene proibito da Dio. Attenzione, questo accesso viene proibito da Dio, non l'accesso a tutti gli altri alberi, diciamo, a tutti gli altri frutti del giardino, no? Che invece è la tesi sobillatrice e la tesi, come dire, falsa, velenosa del serpente, no? Cioè il serpente, rivolgendosi a Eva, dice: Dio vuol trattenere tutto il godimento per sé, vi proibisce di godere. E Eva gli risponde, diciamo, non dice così Dio. Dio ci dice che noi possiamo godere di tutto ciò che è nel giardino, tranne di quell'albero. Cioè, noi possiamo godere di tutto tranne che del tutto. Noi possiamo godere di tutto tranne del tutto. E la legge è ciò che rende impossibile il godimento del tutto. Possiamo godere di tutto, ma non del tutto. Allora, questo passaggio, che è un passaggio essenziale, mostra che la legge non gode nell'opprimere la vita, ma si preoccupa di salvaguardare la vita da una tentazione. Ma qui dico tentazione non in termini moralistici. Qual è la tentazione più grande, o meglio, la follia più grande nell'umano, secondo la Torah? Che poi è il suo unico vero peccato, no? Diciamo, è vero che il testo biblico moltiplica formalisticamente, diciamo, i precetti, le proibizioni, ma non è l'aspetto più decisivo del testo biblico. L'aspetto più decisivo del testo biblico è che il solo vero grande peccato, o se volete la sola vera tentazione o follia umana, è volersi fare come voler essere Dio. E tant'è che il serpente dice: se voi ne mangerete, diventerete dei. Cioè l'illusione che esso fomenta è l'illusione della deificazione dell'uomo, della divinizzazione dell'uomo, che è un tema che noi ci troviamo adesso, diciamo, nel cuore dell'Europa. Cioè la dimensione atomica della guerra, per esempio, è una manifestazione di questa deificazione dell'umano, no? Che, a cui il testo biblico, diciamo, subito identifica il male, no? Il male non è il demonio, il male è la tentazione dell'umano di costituirsi come un Dio, di costituire il proprio io come un Dio. E dunque quando l'umano precipita in questa follia, è chiaro che provoca non tanto l'affermazione di se stesso, ma il suo autoannientamento, come accadrebbe per esempio se si usasse l'atomica, no? La bomba atomica è la manifestazione della potenza divina dell'uomo, ma se si manifestasse pienamente questa potenza, essa si rivelerebbe contro la vita, cioè si rivelerebbe autoannientamento dell'umano. È il problema di Adamo, degli umani di Adamo ed Eva di fronte alla legge, no? Sobillati dal serpente. E qui vengo al terzo punto, che è la legge della parola, è la legge che interrompe la legge, che interrompe l'applicazione della legge. Ma se ci limitiamo proprio a Genesi, noi vediamo a Genesi e ai racconti della creazione, vediamo già apparire questo aspetto della legge. Cioè Dio dice: se voi ne mangerete di quei frutti, voi morirete. Quindi, diciamo, l'accesso al godimento del tutto, quindi il rifiuto della nostra finitezza, il rifiuto della nostra vulnerabilità, comporterebbe la morte della vita. Dunque Dio annuncia la punizione della legge se la legge fosse stata violata dall'umano. Voi ne morirete. Ma quando l'umano trasgredisce la legge, accedendo appunto ai frutti proibiti, Dio non applica la legge. Cioè non applica la legge che Dio stesso ha manifestato. Non la applica qui, non la applica con Caino, non la applica soprattutto in un capitolo per me centrale di questo libro, non la applica con Isacco. Cioè è la mano, come si vede nella copertina del mio libro, che è un dipinto del sacrificio di Isacco di Caravaggio, un dettaglio. Si vede molto bene che ci sono tre mani in primo piano, le mani di Abramo, che una afferra il collo del figlio, l'altra afferra un coltello col quale Abramo sta per scannare il figlio, cioè sta per applicare la legge, sta per applicare quella legge che Dio gli ha, come dire, trasmesso, il contenuto della legge che Dio gli ha trasmesso. Sacrificherai in mio nome tuo figlio. Dunque Abramo obbedisce a questa legge, porta sul monte del sacrificio il figlio, è disposto a sostenere, diciamo, l'atrocità di questa prova, ma nel momento in cui il suo braccio sta per dare la morte al figlio, il braccio, la mano di un angelo o forse di Dio stesso interviene, la mano della legge, della parola, interviene a frenare la mano inesorabile della legge del sacrificio. La legge della parola interrompe la legge del sacrificio. Questa è la mia tesi, diciamo, che troverà la sua pieno dispiegamento nella predicazione di Gesù. Ma troviamo già i Vangeli dentro la Torah, diciamo, no? Per un verso. Così come troviamo anche della Torah nei Vangeli per certi versi. Ma il punto essenziale è che la legge della parola è la legge che non applica in modo cieco la legge. Non applica in modo automatico la legge, sa introdurre nella legge quello che in Gesù e poi nel cristianesimo diventerà il grande tema della grazia. Cioè sa sospendere la legge, una legge più alta della legge, che è la legge dell'amore, che è la legge del perdono, che è la legge della grazia. E concludo questo punto citando la prima lettera ai Corinzi di Paolo, così come viene riletta da Pasolini, visto che siamo nel centenario della sua nascita. Pasolini, in un articolo molto importante pubblicato sul Messaggero, dice che in fondo in Paolo appunto appaiono queste tre parole fondamentali, no? speranza, fede e carità. E Pasolini fa notare che se noi prendiamo la speranza e la fede e li separiamo dalla carità, cioè dall'amore, se prendiamo la speranza e la fede, li separiamo dall'amore, queste parole si rivelano, dice Pasolini, informi e mostruose. Cioè la legge che non ospita la possibilità della sua interruzione è una legge informe e mostruosa. La fede e la speranza, se non sono compenetrate dall'amore, possono essere terribili. Per esempio, tutto il Novecento è stato attraversato dalla fede e dalla speranza. Sono le stesse parole che l'attuale dittatore russo dichiara, usa sempre, la fede e la speranza. Dimenticando che la fede e la speranza, o nel progresso, o nella grande Russia, o nella rivoluzione, no? La fede, la speranza nell'utopia, cioè di un mondo al di là di questo mondo, è senza l'amore, è generatrice di morte e non di vita. Ecco, in questo senso la legge della parola, pensate anche a quello che Dio, il Dio ebraico, fa con Caino, cioè non usa la stessa moneta di Caino, perché pensa che la legge non sia vendicativa, che la legge non esige il sangue, che la legge è al di là del sangue, che la legge offre sempre al soggetto l'occasione di ripartire, cioè di ricominciare. Grazie.
Grazie mille, dottor Recalcati. Questa sintesi, queste scansioni che ha fatto dei tre momenti del suo libro, stanno arrivando una serie di domande. Mi permetto di farne la prima, perché lei ha citato giustamente il tema dell'amore, che è insomma centrale in questo suo lavoro, e soprattutto nel capitolo secondo, quando lei inizia con l'odio viene prima dell'amore, che è una tesi molto forte, che poi chiaramente lei spiega durante, insomma, durante le pagine, quindi lascio la parola per dire come mai l'odio viene prima. Cioè la creazione, diciamo l'Adam, viene creato per sollevare la solitudine dell'uomo, ma questo stesso altro a un certo punto diventa un po' un problema. Cioè, come lei dice, l'uomo comincia a odiare il linguaggio, c'è quella stessa questione che l'ha creato. Cioè, è un bel cortocircuito questo. L'altro aspetto, rifacendo un po' quello che diceva Formella, dico due domande sul tema della legge, no? Che noi ultimamente viviamo la legge, in effetti, nella sua versione sanzionatoria, oppure come un castigo. C'è tutto il capitolo dedicato al diluvio, no? Che è l'unico momento in cui lei scrive Dio si pente della sua creazione, manda il diluvio, cioè, insomma articola diversamente, lì c'è un Dio quasi che punisce. E so che alla fine lei insomma ci fa vedere come questa punizione, questo salvataggio di Noè dell'uomo giusto, però lì mi sembra che ci sia un volto anche umano di Dio, ma un volto specifico della legge che lei sottolinea. Ecco, queste le prime due questioni che le pongo, poi le leggerò i diversi e tanti commenti che stanno arrivando.
Beh, insomma, sulla figura di Noè, ecco, mi sono speso abbastanza in questo libro, nel senso che per un verso il diluvio è una grande metafora della dimensione sanzionatoria della legge, perché punisce il male con il male, punisce la dissipazione umana attraverso la violenza del castigo, la purificazione delle acque, diciamo. Quindi c'è una dimensione ancora retributiva della legge, che all'interno del testo biblico esiste, Sodoma e Gomorra, per esempio, e potrei moltiplicare i riferimenti, esiste questa dimensione. Non esiste più in Gesù, diciamo, ma nel testo biblico la legge appare scissa. Sì. Cioè, da una parte abbiamo questa rappresentazione della legge, dall'altra abbiamo, pensate per esempio al libro di Giobbe, il libro di Giobbe sconvolge la rappresentazione retributiva della legge. E poi abbiamo, pensiamo a Isacco, appunto, esperienze dove la legge sospende la sua applicazione, nel profeta Giona anche. Dio risparmia il popolo di Ninive dai suoi peccati, mentre il profeta lo vorrebbe cancellare dalla faccia della terra. Nel caso del diluvio in particolare, Dio applica la sanzione, potremmo dire, no? La applica in modo tremendissimo, Ma ecco, qui si vede un punto: mente la applica, poi si pente dell'applicazione. Quindi c'è un pentimento della legge, che è una cosa molto sottile, molto interessante. No? Cioè la legge che si pente del suo modo di essere stata legge. Invece sulla questione dell'odio e dell'amore, io penso che la Bibbia non faccia sconti, cioè la Bibbia non è una pastorale, non è una retorica dei buoni sentimenti, come a volte, soprattutto i Vangeli, tra l'altro, no? Che corrono di più questo rischio, ma in generale il testo biblico non è, non è retorico, non è mai retorico, no? E il fatto che non sia retorico nella Torah si vede molto bene, nel senso che la storia dell'uomo, cioè l'uomo nella storia, che appunto inizia con la nascita di Caino, in fondo, incontra come primo l'odio. È vero che il tempo della creazione è il tempo di una donazione, il tempo della luce, dello splendore, ma la storia dell'uomo comincia col fratricidio. Vuol dire che l'odio viene prima dell'amore. E Freud traduce così la storia di Caino. Interpreta la massa degli umani come cainesca e pone il problema di come si fa Freud, di come si fa a oltrepassare l'orizzonte cainesco dell'umano. E perché, per esempio, se noi prendiamo anche la sola esperienza dei sogni, l'opera più famosa di Freud è la Traumdeutung, l'interpretazione dei sogni. Se noi osserviamo i nostri sogni, come Freud ci spinge a fare, sono sogni che portano con sé sempre un contenuto immorale. I sogni sono contro la legge, contro il diritto. Nei sogni noi diventiamo criminali, stupratori, assassini, ladri. L'inconscio porta con sé Caino, una dimensione criminogena, diciamo, no? Quindi allora il problema è come, e che è il grande tema di Giacobbe, come non lasciarsi imprigionare dalla tentazione di Caino. A partire, pensate solo alla lotta tra Giacobbe e Esaù, che avviene già nel ventre della madre, no? Quindi viene prima quella lotta, quel conflitto, quell'odio arcaico, no? Come da lì è possibile dare una forma nuova al legame con l'altro, cioè istituire una fratellanza. Ora, nella Bibbia il problema è che la fratellanza, il sangue non è la sostanza della fratellanza. Il sangue non è la sostanza della fratellanza, perché la fratellanza è una costruzione simbolica che implica il passaggio attraverso il conflitto, l'odio, la rivendicazione, il male. Per questo Nietzsche corregge, diciamo, la formula cristiana, che l'amore la corregge, lui pensa di correggerla, ma in realtà mentre la corregge la illumina. Cioè dice: il problema non è l'amore per il prossimo. Il vero amore non è mai per il prossimo, dice Nietzsche, è amore per il remoto, cioè per il lontano, ma ha ragione. Ma nell'amore per il prossimo del cristiano è esattamente questo che è in gioco. È l'amore per il più lontano, è l'amore per il remoto, no? Per l'altro.
Dottore, questo tema, lei cita a un certo punto le tre grandi leggi della parola: omicidio, cannibalismo e incesto. Non potremmo dire...
Le tre grandi leggi che sono contro la legge della parola, no?
Che sono contro la legge della parola. E mi sembrano però tre istinti di appropriazione dell'altro, cioè tutti e tre. L'incesto, appropriazione della madre, cannibalismo, c'è un passaggio di Freud su psicologia delle masse, che analizza lì, dice: i cannibali mangiano solo le persone che amano, quindi un'incorporazione, e l'omicidio, un altro modo di avere il corpo dell'altro. Cioè, quindi mi sembra che sono leggi in funzione veramente della fratellanza, cioè di una sospensione di questi istinti primordiali, di questo... Primo,
ecco, cioè, tra l'altro, questi tre sono quelli che Freud mette in luce, e qui si sente l'influenza della Bibbia, della Torah, cioè che in fondo è la Torah che parla prima di Freud del legame incestuoso, il legame per esempio che unisce Caino e Eva, o il legame incestuoso degli uomini prima del diluvio, tra gli esseri umani prima del diluvio, o i legami incestuosi che troviamo anche in Ninive. Cioè l'incesto è un grande problema biblico, tant'è che appunto la legge mosaica pone il problema della interdizione dell'incesto. Quindi queste tre esperienze sono esperienze che rigettano l'impossibile. Cioè che non puoi essere tutto, l'impossibilità di essere tutto. L'omicidio e la violenza in generale sono modi attraverso i quali noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo senza passare dalla dimensione faticosa del dialogo, della parola. È quello che vediamo al cuore di questa guerra, no? Questa guerra in fondo mostra che cosa? Mostra che la guerra è un'alternativa alla parola. E finché c'è la parola, non c'è la guerra. E quando non c'è più la parola, c'è la guerra. Questo è un insegnamento biblico, no? È la parola che spinge l'umano a rinunciare alla violenza. È quello che Caino e Abele non si dicono. Cioè, e Dio interroga Caino. Prima del fratricidio, quando Caino si abbatte perché i suoi doni sono respinti da Dio, Dio si rivolge a Caino e dice: ma cos'hai? Perché sei abbattuto? Parla. Lo invita la parola, e Caino rifiuta l'invito alla parola e agisce. La violenza viene al posto della parola. E viceversa, diventare umani, se posso dirlo in modo molto semplice, significa rinunciare all'illusione della violenza, cioè rinunciare all'incesto, al cannibalismo e all'omicidio, che sono tutti modi, come il professor Riccioli ricordava, di appropriazione.
Dottore, le leggo due domande perché siamo in chiusura. Dunque, la tentazione di deificare l'uomo nella ribellione non potrebbe essere la stessa che prova l'adolescente per diventare uomo trasgredendo le regole dei genitori? E l'ultima, la tentazione di farsi Dio, di tornare ad essere uno, può far sì che si percepisca come sacrificio la separazione, l'essere nel due, l'uomo in quanto tale, Secondo lei è corretto pensare a questa dialettica?
Allora, alla seconda domanda rispondo di sì, che è corretto. Alla prima domanda è più complicato, perché, allora, diciamo così, lo diceva Paolo nella lettera ai Romani e Lacan lo riprende ampiamente, no? Cioè è la legge che fonda il peccato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che trasgredire la legge non è il peccato. Trasgredire la legge è la dinamica ordinariamente perversa del desiderio umano. La vediamo fin dai bambini, no? Se io dico a un bambino non prendere quella cosa, il bambino prende quella cosa. Se dico all'adolescente non fare questo, l'adolescente fa esattamente quello che gli proibisco. Ora, questa dimensione non è il peccato, cioè solo dal punto di vista morale o moralistico è peccato. Per uno psicanalista non è il peccato questo. Cioè noi lo sappiamo per esperienza che la proibizione di un oggetto o di un comportamento incentiva il desiderio dell'oggetto e la moltiplicazione di quei comportamenti. Questo fa parte della natura umana del desiderio. Lo descrive in modo mirabile Sant'Agostino nelle Confessioni quando parla del furto delle pere, su cui non vorrei diffondere, sono pagine bellissime in cui Agostino diceva: ma noi le pere le avevamo già, perché abbiamo sentito il bisogno di rubarle? Perché nel furto delle pere c'è qualcosa che riguarda appunto la trasgressione della legge, dunque l'eccitamento della trasgressione della legge. Il peccato non è questo. Questo, ripeto, fa parte della dimensione umana del desiderio. Quando c'è peccato? Quando la trasgressione della legge comporta una sorta di sprofondamento del soggetto in un godimento, come direbbe Lacan, mortale. È quello che il serpente dice ad Adamo ed Eva: diventerete come dei, per un verso, l'illusione di un potenziamento dell'umano. Diventerete come dei, oppure il godimento spinto all'eccesso diventa incestuoso, cioè diventa distruttivo per la vita. Se voi rileggete, do un consiglio di lettura, io lo commento nel libro, le pagine che Agostino nelle Confessioni dedica al furto delle pere, voi troverete due diverse nozioni di peccato. Una nozione moralistica, cioè abbiamo rubato le pere non perché avevamo fame, ma perché eravamo eccitati dalla trasgressione della legge. Ok, è un peccato, ma di facile assoluzione, diciamo, no? Siamo fatti un po' tutti così, non bisogna, e Gesù su questo, diciamo, ha detto delle parole per me definitive. Quindi assoluzione. Qual è il peccato? È che mentre facevamo questo, aggiunge Agostino, ci accorgevamo, usa questa bella espressione, di sterminarci, di autoannientarci. È questo. Cioè, come dire, se fosse possibile, che ne so io, per esempio, cosa che non è mai possibile, governare la droga, se un soggetto riuscisse a governare e prendesse, non so, un grammo al giorno di droga, questo non sarebbe per lui un problema particolarmente grave, in fondo la cosa potrebbe funzionare. Il problema è che il grammo non basta, e allora c'è la spinta a sprofondare nel godimento, che è la spinta incestuosa, che è la spinta criminogena, che è la spinta appunto appropriativa, che è la spinta verso il tutto. È questo che porta con sé, come dice Agostino, lo sterminarsi. Il soggetto si stermina quando punta al tutto, al godimento del tutto.
Dottore Stringo, per i tempi stanno piovendo domande come se nevicasse. Gliene faccio una che so che lei ha già risposto, l'ha commentata varie volte. Se la legge non esige il sangue, come spiega il fatto che comunque Gesù ha dovuto versare il suo sangue per adempiere la legge? Matteo, Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, io sono venuto non per abolire ma per portarla a compimento.
Allora, attenzione, Alessia sì, compie un errore di lettura, almeno probabilmente mi sono spiegato male io, cioè quando dico che la legge non esige il sangue è giusto, ok? Perché la legge non può essere vendicativa. E Dio non è il Dio, almeno il Dio ebraico, non è un Dio vendicativo. Non vuole la morte. Questo è un punto essenziale. La legge non vuole la morte. La legge della Torah non vuole la morte, vuole la vita. Il compimento di questa tesi si trova appunto nella predicazione di Gesù, che libera la legge da ogni ipoteca moralistica, libera la legge da ogni criterio morale, diciamo così, e quindi la libera dalla dimensione del castigo. La liberazione più radicale della legge dalla dimensione del castigo è quella di mostrare che si può spingere talmente a fondo la legge, liberare la legge dalla legge, che quello che può sembrare il sacrificio umano, la crocifissione, non è affatto un sacrificio nella predicazione di Gesù e nell'esperienza di Gesù, ma è un dono. E proprio perché quell'esperienza radicale, che potrebbe essere letta in termini, ed è stata letta maggioritariamente anche nel mondo cattolico, come un'esperienza di sacrificio di sé, non è un'esperienza di sacrificio di sé, ma un'esperienza di donazione di sé, di profonda donazione di sé, che salva dunque la legge da una sua rappresentazione solo patibolare. Cioè, esiste un'altra legge. Quale legge? Quella su cui appunto Gesù e poi Lacan ha molto insistito, la legge del desiderio, che è una legge creativa, generativa, che non trova il suo simbolo nel boia, ma trova il suo simbolo nell'albero che genera frutti.